Buongiorno a tutti, amati fratelli, benvenuti a Radio Blast, Dio vi benedica. Benvenuti al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. Ciao, buongiorno.
Dici a me?
A te.
Allora buongiorno anche a te.
Dio ti benedica, a te.
Gloria al Signore, che ci racconti oggi di bello? Abbiamo qualcosa di speciale oggi?
Sì. Questa trasmissione è dedicata...
Ai piccioncini.
A due amati fratelli, Didier e Rodica.
Che si amano.
Lui è belga, lei è rumena, si trovano in Belgio e fra poco ci colleghiamo con loro in Skype per sentire la loro storia e per benedire la loro unione.
Sono due fratelli bellissimi, simpaticissimi, sorridentissimi e amatissimi da Gesù.
Amen.
Loro hanno una storia molto... come un piccolo film.
Sì, è vero.
Lui è abbandonato dalla moglie, era pastore di chiesa, abbandonato dalla moglie in modo tremendo. You can continue about the children.
Allora, lui è nato in Belgio, lui è un poliziotto che lavorava in Belgio, però ha conosciuto questa donna italiana, si è sposata con lei, poi sono andati in Italia per vivere lì e sono diventati leader di una chiesa aiutando tante persone e poi ha avuto anche figlie con la moglie, due figlie, ma poi è successo che la moglie lo ha tradito e lo ha abbandonato.
Preghiamo per lei, amen?
Sì. E lui si è trovato da solo e con il cuore spezzato e distrutto perché ha perso tutto. E quindi ha incontrato questa ragazza rumena, Rodica, sono tornati in Belgio insieme per riprendere il suo vecchio lavoro e adesso stanno chiedendo la benedizione della loro unione, del loro matrimonio.
Suo vecchio lavoro, lui è poliziotto, no?
Sì.
Bene, abbiamo tantissimi poliziotti nella nostra chiesa, gloria a Dio.
Mm-hmm.
Quindi adesso sembra, abbiamo parlato con loro in Skype da qualche giorno, questa settimana.
Sì.
E abbiamo avuto occasione di pregare con loro, gloria al Signore. Amen. E sono molto dolci questi fratelli, il Signore li ama tanto e le chiese non volevano sposarle perché
lui è divorziato.
Le chiese evangeliche dicono no, non vi sposiamo perché sei divorziato, ma abbi pazienza, ma come ragionano questi? Se la moglie li ha abbandonati, lo ha abbandonato, cosa deve fare questo? Accendere ceri alla santa moglie, alla ex? Ma come dice 1 Corinzi 7,15, cosa dice Angela?
Se il non credente si separi pure. In questo caso il credente è libero.
Ok, quindi è un po' sarcastico. Si separi pure, se ne vada, la porta è aperta. Se ne vada, via, sparire. Volete andarvene? Ciao. Come ha detto Gesù ai 12, ve ne volete andare anche voi? Quindi non state lì troppo a piagnicolare per una moglie o un marito adultero che se ne va, eccetera, eccetera. Se ne vuole andare, se ne vada. Va bene, voi andate e vi rifate una vita con Gesù. Il Signore, come vede, ha provveduto una donna meravigliosa che lo ama finalmente e adesso lui sembra rinato di nuovo. Quindi le chiese non lo sposano, lo sposa Gesù. Li sposa il Signore, amen. Il matrimonio non è un pezzo di carta religioso, amen. Allora, grazie, comunque, continueremo a spiegare e a raccontare dopo, entreremo nel vivo, perché oggi testimonieremo questo matrimonio.
Amen. Allora, cominciamo con una canzone che la dedichiamo a questi amati dolci fratelli, Didier e Rodica.
Mi piace ogni cosa di quello che fai, seppure mi tratti un po' da... Ti credi già donna, ma tu non lo sei. Sei forte per questo, così tu mi vai. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri. Sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui, siamo la coppia più bella del mondo.
ricordati sempre di quella bambina.
Nemmeno un minuto lasciarti potrei. Sei forte per questo, così tu mi vai.
Siamo la coppia più bella del mondo, e ci dispiace per gli altri, che sono tristi, e sono tristi, perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore. Per sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo.
Grazie Gesù, siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi. Bellissima canzone.
Ma sai, la tristezza, la felicità è una scelta.
Sì.
Tu puoi scegliere di essere un triste religioso o un felice in Cristo.
Amen.
Va bene? Puoi scegliere di seguire le dottrine tristi, deprimenti, che... Oppure scegliere di essere felice come Gesù.
Amen.
Va bene. Allora, dove andiamo adesso?
Allora, andiamo in Belgio. Ci colleghiamo in Skype?
Andiamo. Dov'è che andiamo?
In Belgium. I don't know. I don't know in Italian.
E vuol dire in Belgio?
In Belgio.
Lei vuole andare Belgium. In Belgium. Vuole andare lei. In spagnolo com'è? Belgica, no?
In spagnolo non lo so. In
Belgica
English.
Si dice. No? In italiano, Belgio.
Allora, proviamo, facciamo il collegamento. Prendi le mie cuffie io.
Ok.
Io prendo le altre.
Così posso ascoltare qualcosa.
Ok.
Allora, li stiamo cercando di raggiungere in Skype.
Pronto?
Pronto, Angela?
Eccovi, dolci fratelli, vi vedo in video, ciao!
Ciao, guarda. Uè, ma tua moglie si è fatta bellissima oggi.
Ciao Rodica!
Domine sia sotto pieno coventese, Rodica, con c'è facce!
Il giorno del matrimonio ci vuole, penso, no?
Bene, gloria al Signore. Allora, ho sentito che avete fatto un po' di compere, cosa avete comprato?
Noi per occasione, davanti al Signore, ci siamo permessi di comprare due fede per benedire questa riunione.
Benissimo, benissimo, perfetto, perfetto. Quindi, simbolo della fede in Dio.
Sì.
Questo è sicuro.
Questo è sicuro, prima tutto.
Gloria al Signore. Vedo che tua compagna raggiante, che bel sorriso, tutto benissimo, anche tu benissimo, vi vedo molto meglio.
Grazie, veramente
è la verità,
è così. Dal momento in cui ci siamo sentiti, Dio ha fatto tantissime cose, veramente questo è soltanto l'inizio per la sua gloria.
Gloria, bene, senti, prima che entriamo nei protocolli, che poi noi non ne abbiamo di protocolli e cerimonialismi, senti, c'è qualcosa nel vostro cuore che volete dire?
Io personalmente sì, ma io forse sarò educato, lascerò mia futura moglie parlare se lei ha per caso qualcosa nel cuore. Cosa ne pensi, Rodi?
Niente, voglio veramente ringraziarvi e benedirvi e ringraziare soprattutto Dio che ci ha fatto conoscere, che ci siamo usciti di questo incubo e sofferenza.
Sì. Va bene, io voglio veramente ringraziare Dio, perché ho ritrovato veramente, sì, si può dire così, Dio mi ha fatto rinascere delle cenere, e soltanto Dio poteva farlo, e ora vedo ancora di più l'amore di Dio, che non è un amore umano, vedo ancora di più la pazienza di Dio, che non è una pazienza umana, e vedo veramente la bontà e la grazia di Dio, e per questo voglio servirlo con tutto il mio cuore, e per questo veramente Dio mi ha fatto conoscere anche voi. E sono veramente molto emozionato e sono veramente determinato a servire a Dio, e perché so che il diavolo è sconfitto, è veramente un tempo molto molto speciale, perché i tempi diventano veramente stretti e ci vogliono veramente operai nella messa per predicare, per evangelizzare e soprattutto affinché Dio possa salvare le persone che sono in questo mondo perduto, e voglio veramente servirlo, sono determinato, veramente determinato. Gloria a Dio e grazie a voi per la vostra futura preghiera che farete. Ecco.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Il Signore secondo me vi ha già benedetto, perché il Signore subito benedice i cuori puri e sinceri. So che tu hai passato tribolazioni, abbandonato dalla tua ex moglie, sei portato via i bambini, ti ha spezzato il cuore, ti sei risentito abbandonato da tutti, le chiese anche in certo senso ti buttavano giù, si rifiutavano di benedire la tua nuova unione, e insomma hai passato da tutti i colori, eri in cattive acque, in brutte mani religiose. Quindi adesso il Signore, perché ti ama, finalmente ti ha messo in contatto con il suo spirito, con la sua verità, col suo Vangelo, con la sua libertà, della qualcosa noi siamo testimoni, e io vedo davanti a te solo, davanti a voi due, solo cose belle e benedizioni. Naturalmente dovrete cooperare, perché sai, questo mondo deve attraversare il regno del diavolo, attraversare inganni del nemico, e non è che sul matrimonio, la maggioranza dei matrimoni falliscono, quasi tutti falliscono i matrimoni, perché pensano che il matrimonio sia un campo di piacere, invece il matrimonio è un campo di missione. Gloria al Signore. E lo dica, c'è qualcos'altro che vuoi dire?
No, no, sono molto emozionata.
Siete tutti eleganti, vi siete vestiti per l'occasione.
Gloria, sì, per noi è una grande occasione, anche se è piccola, come vedete siamo noi, ma per noi è una grande occasione.
Sì, sì.
Dopo tanti anni, veramente la più bella cosa che ha potuto succedere.
Gloria al Signore.
Ma non siete solo voi, Radica, c'è tutta la Chiesa che ci segue, che vi benedice, e lo so che i fratelli che sono uniti oggi a noi, tutti vi amano, perché sono persone speciali, e li conosciamo un po' di tempo, e tutti quelli che ci seguono amano quelli che noi amiamo, e di solito pregano per quelli che noi preghiamo, quindi non siamo solo noi, c'è la famiglia di Dio che è qui unita a noi.
Amen.
Va bene, allora adesso se va bene per voi, vi stanno seguendo fratelli da diverse nazioni e stanno pregando per voi. Tutti i fratelli che ci seguite dalle diverse nazioni, per favore pregate che Gesù benedica questa coppia, è una coppia meravigliosa, che amano veramente il Signore. Io lo posso testimoniare, perché ho avuto possibilità di avere contatto di cuore a cuore, spirito a spirito con loro, quindi posso testimoniare che sono fratelli veri, sinceri, e quindi per favore pregate senza paura che Gesù li benedica, perché Gesù li vuole benedire, ok? Hanno superato acque burrascose, acque religiose, e sapete come sono le religioni, no? Non sono mai sicuro della salvezza, non sono mai sicuro se Gesù li manderà all'inferno oppure no, cioè hanno capito molto poco. E invece no, Gesù ci ama, Gesù li ama questi fratelli, e io vedo davanti a loro una strada bella, 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 luminosa. Dagli una scrittura a questi fratelli,
sì.
Proverbi 4, credo verso 18.
Proverbi 4, 18.
Per voi e tutti gli altri fratelli, so che ci sono altri fratelli che ci seguono, che vogliono, che stanno pensando a sposarsi e fidanzarsi, quindi dedichiamo, col vostro permesso, di Erodica, questa trasmissione dedicata a voi, però col vostro permesso dedichiamo anche a questi fratelli, va bene?
Ok.
Ok, allora leggi questa scrittura.
Proverbi 4, 18. ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno.
Amen. Abbiamo anche ricevuto delle scritture da due fratelli che vi amano molto e che sono Claudio e Annalisa, che vi amano molto e so che hanno, pregano per voi e che vogliono aiutarvi, hanno cercato di aiutarvi in tutti i modi e vogliono benedirvi. E tanto amore anche voi, Claudio e Annalisa. Hanno mandato delle scritture molto belle, per favore gliele puoi leggere a DDR e Rodica?
Sì, da parte di Annalisa e Claudio, Efesini 3, da 14 fino a 21. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie Gesù. Infatti Annalisa ha detto che è stata una scrittura chiave per la sua famiglia, per il suo matrimonio. Quando si è resa conto, dice, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Ha detto, la mia famiglia prende nome dal Padre, è una famiglia benedetta, appartiene a Dio, e ha lottato per il suo matrimonio e adesso sono uniti in Cristo, entrambi credenti, felici, e grazie Gesù per questo. Una bellissima testimonianza.
Gloria al Signore. E adesso sono felici, Claudia e Elisabeth. Vogliamo benedire anche il vostro matrimonio, che sappiamo che è già benedetto, il Signore l'ha già benedetto, però lo ribenediciamo di nuovo. Dio vi benedica, fratelli. Bene, allora il Signore mi ha dato dei messaggi per voi e per altri fratelli che ci seguono. Dunque, sono messaggi, diciamo, abbastanza sobri, e non sono solo di benedizione, che il Signore vi benedice, ma sono messaggi per evitare, mettervi in guardia quello che il diavolo farà, quello che cercherà di fare per dividervi, per distruggervi. E sono messaggi per evitare i futuri attacchi del diavolo, per cui vi prego di prestare attenzione, che mi ha dato alcuni messaggi abbastanza sobri per voi e per altri come voi, va bene?
Ok.
Ecco, io vi vedo nel video, siete molto dolci, vedo in voi anche una luce diversa, vedo che è aumentata, posso leggere i vostri occhi, è aumentata la vostra fede, è aumentato il vostro amore, è entrata la pace di giorno e di notte tra di voi, e vedo che adesso vedo uno spirito di sincerità, di sicurezza. Ditemi se è giusto.
È proprio così, fratello Giuseppe.
Gloria al Signore. Allora, io volevo dire questo, poi dopo faremo una comunione, dopo il pane col vino, i fratelli possono prepararsi, e quindi benediremo il pane, mentre benediremo il pane e il vino benediremo anche questa parte, questa piccola parte del corpo di Cristo che si chiamano Didier e Rodica, che il Signore ama molto, e Gesù mi ha detto che vuole usarvi per la sua gloria, raggiungere le sue pecorelle, so che desiderio nel vostro cuore. Bene, gloria al Signore. Allora, particolarmente questo messaggio è per tutti i fratelli, come ho detto, che programmano di sposarsi, quindi vorrei dare alcuni consigli che hanno lo scopo di evitare problemi, divorzi, tribolazioni, salvare il matrimonio dallo sfasciarsi. Si dice un punto in tempo ne salva 100, quindi una parola detta a tempo ci può far evitare disastri, mal di cuore, liti, litigate, divisioni, dormire in camere, in letti separati, camere separate, case separate. Questo non deve avvenire in un matrimonio che Dio benedice. Amen. Gloria Amen. Al Signore. E allora, il nostro matrimonio è una scuola. Il matrimonio non è solo per godere dell'amore dal marito e dalla moglie, quello è la ciliegina sulla torta, ma uno degli scopi del matrimonio è che il matrimonio deve essere una scuola, va bene? È una scuola per insegnarci il vero matrimonio eterno con Cristo e insegnarci ad essere fedeli al coniuge come a Cristo. Insegnarci a perdonare il coniuge come noi vorremmo essere perdonati da Dio. Cioè Dio ci tratta a noi nel modo che ne trattiamo il coniuge. Angela, ti ho dato delle scritture?
Sì.
Allora, vuoi cominciare Galati 6, 7?
Galati 6, verso 7.
Lo dica, se tu non capisci ogni cosa, e poi lo puoi scaricare, perché questo sarà, questo lo stanno registrando e sarà sulla radio, lo puoi scaricare come tutti gli altri, se ti fa piacere, va bene? Così se c'è qualcosa da lamentarti, puoi reclamare e dire, signor predicatore Giuseppe, io c'ho un reclamo, e così io prometto di ascoltare, va bene? Una cosa che ho imparato io da sposato, bisogna sempre ascoltare i reclami delle mogli, delle sorelle, perché loro sono, hanno molto insight, come in italiano, insight.
Discernimento.
Discernimento. Allora, leggiamo quello.
Galati 6, verso 7. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Ok, allora, nel matrimonio... E come i contadini ci insegnano, mietiamo solo quello che seminiamo, a meno che la nostra moglie è un angelo e che ci perdona di tutto, e allora gloria al Signore. Quindi. Comunque, andiamo a Efesini 5, dal 25.
Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.
Quindi sono due cose, sì, amarsi gli uni gli altri, d'accordo, l'amore è quello che tiene insieme il matrimonio, però e la moglie ha anche il dovere di rispettare il marito, perché la moglie che disrispetta il marito e... particolarmente quando il marito c'ha, per esempio, il Signore gli ha dato doni di pastore, come io so che il Signore mi ha detto che lui vi manderà delle pecorelle che voi dovete pastorare, nutrire, far crescere, perché tu sei stato pastore e nel tuo cuore lo sei ancora. Dio ti manderà delle pecorelle che dovete pastorare. La moglie deve sostenere il marito, anche negli sbagli dovrà mostrare rispetto. È un po' quando in chiesa il pastore predica, nessuno deve permettersi di alzarsi e dire a quello che sta dietro il pulpito fare discussioni e litigi. Questo è assolutamente proibito, ma sono cose da fare in privato. Quindi la moglie deve assolutamente rispettare il marito e il marito deve amare la moglie. E questo è il segreto, la chiave. La moglie non può mancare di rispetto al marito, perché questo porta a disastri. Poi le cose, i panni sporchi vanno lavati in privato, c'è sempre qualcosa che non funziona, in privato, in amore, d'accordo? Ebrei 13, 4.
Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri.
L'adulterio statisticamente è un problema dei mariti, ma vi sono però anche importanti consigli anche per quelle mogli che ritengono se stesse di alto livello di santità e di perfezione religiosa. L'adulterio è sempre una trappola del diavolo, però è strano che così tanti vi cadono. Alcuni punti per evitare le insidie del maligno. Allora, numero uno, essere sempre pronti al perdono. Mai e poi mai andare a dormire portandosi dietro un cuore appesantito, pieno di cruci, malintesi, amarezze, incomprensioni. Va bene, sempre pregate insieme, abbracciarsi, darsi amore. C'è sempre qualcosa per cui abbiamo bisogno di chiedere perdono, non importa quanto super giusti possiamo essere o possiamo sentirci. Quando abbiamo ragione, trovare qualcosa per cui poter mostrare, chiedere scusa, o mostrare amore, o dare un abbraccio, un bacio, eccetera. L'amore è la cosa magica che risolve tutto. Secondo punto, la moglie che priva il marito del suo corpo, o che è stizzosa, rissosa, borbottona, fredda sessualmente, o che di abitudine rinfaccia al marito i suoi peccati, questa moglie contribuisce a provocare il marito, nel caso il poveraccio decidesse di commettere il peccato dell'adulterio, e allora sarà un disastro per tutti, compreso la moglie, e particolarmente per i figli, per i quali ne dovremo rispondere a Dio. Va bene, per i figli, attenzione che quei due che divorziano stanno mettendo il loro egoismo al primo posto. È diverso quando uno abbandona il coniuge, in quel caso sei libero, ma quando due stanno litigando e rimangono insieme e presentano un'immagine dell'inferno ai figli, stanno addestrando i figli, non li addestriamo con le prediche, neanche con la Bibbia, ma li addestriamo con la Bibbia esemplare, li addestriamo con il nostro esempio. Io e mia moglie davanti ai figli non siamo perfetti, però in tutti i modi sempre spingiamo a essere in accordo, in unità, e se c'è qualche lavanderia è sempre in privato, e con l'aiuto di Gesù, gloria a Dio, li risolviamo, perché con l'amore di Gesù si risolve. Quindi andiamo, sto parlando dei figli, attenzione agli esempi che siamo davanti ai figli, perché Matteo 18 al 6, Dio dice che dovremo risponderne a Lui di che esempio diamo ai figli, 18, 6 all'8.
Matteo 18, 6. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, poiché è bene necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede te occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che l'aver due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.
Gloria al Signore. Attenzione, attenzione, non sbagliamo con i bambini. Terzo punto. Attenzione all'egoismo sessuale. Prima ho parlato della donna egoista che è fredda, eccetera. Adesso voglio parlare dell'egoismo maschile. Spesso da parte dei mariti. Bene in mente che il partner femminile deve sempre e sempre venire prima. Mariti, prendete nota. Sessualmente la moglie deve sempre venire prima, prendersi cura di lei. Ok, perché ne parlo? Perché ci sono matrimoni che sono divorziati per questo motivo qua, egoismo sessuale. Leggi la scrittura, Filippesi 3:4 parla di questo. Sapevi, Angela, che Filippesi parlava di questo?
No.
No, vediamo.
Filippesi 2?
Filippesi 2, 3, 4.
Non facendo nulla per spirito di parte, ma ciascuno di voi con umiltà, stimando altrui da più di se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri.
Ok,
sì, si può applicare anche a
buon intenditore, mariti, a buon intenditore poche parole, quindi cerchiamo di non essere egoisti sessuali, d'accordo? La moglie viene al primo posto e noi sempre al secondo. Andiamo in un'altra scrittura, abbiamo Corinzi 7, 3 al 5.
Il marito renda alla moglie quel che le è dovuto, e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo, il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non vi private l'un dell'altro, se non di comun consenso, per un tempo, a fin di darvi alla preghiera. E poi ritornate assieme, onde Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza.
Va bene, fratelli, quindi cerchiamo di capire La moglie non può dire no e il marito non può pensare solo a se stesso, neanche lui può dire no e neanche, ma perché ci sono delle, a volte delle persone così santimoniose, dice no, non ho voglia di stare insieme a te questa sera perché devo pregare. E così qui è messo un comandamento: non privatevi l'un dell'altro se non di comune consenso, e dovete essere d'accordo. Sì, dice, c'è il tempo a fin di darvi alla preghiera, ma poi tornate insieme. Ok, quindi non tramutate il vostro letto in un letto di clausura, se no andate in un convento, vi vestite di nero e allora fate così. Altrimenti cosa vi sposate da fare? Per dare tribolazione alla moglie e al marito? Quindi adesso voglio parlare dell'adulterio femminile. L'adulterio femminile, che è l'eccezione, si trova nel cuore, però è altrettanto colpevole. Guardare le telenovele, per esempio, è sempre adulterio continuato nel cuore, senza eccezioni. Non sono molti i mariti o le mogli che sono in grado di competere alle apparenze sessuali e romantiche, tra virgolette, di attori di professione, attori di grande fama, pagati a peso d'oro. Quindi i mariti e le mogli non possono competere con questi, queste donne che hanno vinto sono la Miss Universo, Miss Italia, Miss Germania, eccetera. Adesso cosa la moglie può competere con questo qua? O il marito che può competere con quei super muscoli delle telenovele? Quindi state lontano da queste cose, che sono tentazioni per portare portare disastro nel matrimonio. Comunque, nonostante la maggioranza di questi attori comunque sono pervertiti, sodomiti, lesbiche, eccetera, però in apparenza sembrano dei grandissimi, però invece tu vai a vedere la realtà a Hollywood, ovunque abitano, questi qui sono disastri nella loro vita, nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi ogni telenovela è una telebugia, statene lontani. Chiunque guarda telenovela d'abitudine commette adulterio di abitudine nel suo cuore. E lui non conta quanto tempo, quante volte scuota la testa. Se non gli piacesse non li guarderebbe, d'accordo? Guardami una scritta, Matteo 5, 27, 28.
Matteo 5, 27. Voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E questo si applica anche alle donne, che guardando le telenovelle poi cominciano a sognare, desiderare cose che non hanno nella vita, ma sono, come Giuseppe ha detto, bugie e inganni.
Amen, amen, amen. Quindi, se il vostro coniuge dovesse cadere nell'adulterio, e cercate in quel disgraziato caso di non buttarvi nello stesso fango anche voi, credendo di rendergli pan per focaccia, se lo merita. Ci sono dei fratelli che ci hanno scritto una situazione così e il matrimonio è rimasto disastrato. Invece la cosa migliore è fare come Gesù, il perdono, perché se vi buttate nello stesso fango, tanto lui, lei se lo merita, ne rimarrete macchiati e ne sarete responsabili davanti a Dio. Comportatevi invece come Dio ha fatto con l'adultera di Israele, come Gesù ha fatto con l'adultera di Giovanni capitolo 8. Imparate ad essere come Gesù in questi orribili casi, imparate tra le lacrime a perdonare. Amen. Quindi perdonate il coniuge adultero nel vostro cuore, e se si pente riprendetelo. Se non si pente, preparatevi a separarvi, o sarà peggio che essere soli. Matteo 5,32, l'ha dato Gesù.
Matteo 5,32, ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera.
Ok, quindi Primo Corinzi 6,17 dice, uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. Primo Corinzi 6,9, eccetera, lo stesso. Quindi, perché ci sono situazioni che il coniuge non vuole pentirsi, in quel caso Gesù dice, in quel caso ci si può separare. E perché l'ha detto Gesù? È un avvertimento, non scherzate col fuoco. Va bene, fratelli, bisogna aprire gli occhi al massimo prima di sposarsi, e a questo serve il fidanzamento. L'unione e l'intesa sessuale è il peggior metro di misura. La si può ottenere anche con una prostituta, cioè non credete che perché il vostro partner, fidanzato o fidanzata, sessualmente tutto fila liscio? No, questa unione sessuale si può avere con una prostituta, al 100%, perfetto, nella carne. Però il matrimonio è un'altra storia, va bene, il matrimonio non è solamente la relazione sessuale, fa parte, la moglie non deve essere tutta santa che non si fa mai toccare, allora questa è mille che non si sposa, Dio ci liberi, grazie a Dio che mia moglie non è così, cercate di sposare una moglie normale per cortesia, è un marito, va bene, però il sesso è, diciamo, è l'1% del matrimonio, cioè quanto è il sesso? Beh, se tu in un giorno, 15 minuti, ti rimangono 23 ore, insomma, e mezzo. Quindi la maggioranza della vita matrimoniale sono i bambini, e pregare innanzitutto, e la relazione con Gesù. Il matrimonio, capisci che capite, il marito diventa uno con la moglie, e quando diventiamo uno con Gesù Cristo, quello è l'esempio. Ok, leggiamo, guarda, Primo Corinzi 6:11.
E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.
Ok, questo può andare avanti fino al verso 20, sta parlando che se uno va con una prostituta diventa un corpo con lei. Cosa voglio dire con questo? Non usate come metro di misura, andate in discoteca, adesso parlo con i fidanzati, ovviamente non sto parlando con voi due di Diera Rodica, ok, voi già avete fatto il rodaggio di fidanzamento, sto parlando fratelli che invece stanno pensando al fidanzamento. Non è, il fatto che andate in discoteca e trovate una ragazza lì che balla mezza nuda, che è sessualmente tutto a posto, guardate che quello è il peggior metro di misura, quello è l'ultima cosa, va bene, in un matrimonio deve funzionare anche quello, ma è l'ultima cosa. Il matrimonio non è un altro punto, non è un'istituzione di soli diritti, ma innanzitutto di doveri, va bene? Allora, cominciamo con le mogli. Proverbi 21:9.
Per le mogli, i doveri delle mogli?
Doveri delle mogli.
Meglio abitare sul canto di un tetto che in una gran casa con una moglie rissosa.
E quindi, moglie, se vostro marito va a dormire sul tetto, forse Gesù sta cercando di mostrarvi qualcosa. Se alla sera il marito prende un materasso e trasloca sul tetto, sul balcone, è meglio che esaminate il cuore.
Amen.
Cioè, sto quasi scherzando, ovviamente, ma attenzione ad essere rissosa. Proverbi 12:4.
La donna virtuosa è la corona del marito, ma quella che fa vergogna gli è un tarlo nelle ossa.
Quindi, moglie, cerchiamo di non far vergognare il nostro marito, perché siamo sempre lì a litigare dal mattino alla sera. E ricordate che se scegliete di essere rissose e combattete contro il marito, state combattendo anche contro il vostro stesso matrimonio, contro i vostri stessi figli e la vostra stessa casa, come è scritto, Proverbi 14:1.
La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani.
Cioè, non stai abbattendo il marito perché solo merita, stai abbattendo la tua casa. Non stai lottando contro il marito perché solo merita, stai lottando contro di te, perché lui è la metà di te. Quindi attenzione, è una specie di infliggersi delle ferite a se stessi. Primo Pietro 3:1.
Parimente voi, mogli, siate soggette ai vostri mariti, affinché, se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli.
Quindi la moglie è un esempio dello Spirito Santo, è un esempio dell'amore di Dio, è un esempio della grazia di Dio, è la presenza di Dio. La moglie deve essere un esempio della grazia di Dio. Tra l'altro la parola grazia è un nome femminile. Quindi così come il marito rappresenta Gesù che deve dare la vita per la moglie che rappresenta la Chiesa, così la moglie rappresenta la Chiesa e rappresenta la consolazione del marito, il perdono. Il marito torna a casa la sera, ha avuto una giornata difficile, ecco che la moglie dimentica i suoi problemi, gli dà un abbraccio, dico vieni qua, come è andato oggi? Oh, terribile, vieni qua, lo carezza, gli dà una parola di incoraggiamento, dice sta tranquillo, vedrà che il Signore ci aiuterà. Questa è la moglie che Dio vuol dare a qualunque marito figlio di Dio. Bene, quelli sono alcuni, la Bibbia è piena, questo è solo per darvi un'idea, poi per favore prendete la Bibbia e ve li studiate voi queste cose, andate avanti, cercate di non studiare queste cose solamente quando vi sposate, ma cercate di crescere nella parola, crescere nella fede, crescere nel matrimonio, crescere nella fedeltà. Ma c'è qualcosa, vorrei menzionare qualcosa di piccola, corta, anche per i mariti. Allora, signori mariti che siamo noi, Colossesi 3:19.
Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro a loro.
Ok, quindi cerchiamo di non arrabbiarci con le mogli, per cortesia. Efesini 5, 28 e 29.
Allo stesso modo, anche i mariti debbono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa.
Ok, quindi il marito rappresenta Cristo, il capo, va bene? E allora, cosa fa il capo? Come si deve comportare il capo? Piede sul tavolo, birra in mano, picchiare il tavolo, dice:
no,
moglie, vieni qua, cucina e stai zitta.
No.
E vai, preparati che se fra poco vado a letto. Preparati. È così il marito che... è così che deve fare il marito?
No.
No. L'autorità del marito non è di marito gorilla padrone. L'autorità del marito è tutto nell'amore di Cristo. Va bene? L'autorità... la vera autorità è l'autorità dell'amore del Calvario, questa è l'autorità di Gesù, è l'autorità di sacrificarsi, dell'amare la moglie come Cristo ama noi, pronti a dare la nostra vita per la moglie, per i figli, questa è l'autorità del marito, non autorità perché è grosso come un gorilla, e noi, ma noi mariti. Se non siamo disposti a fare questo, se non stiamo cercando di fare questo, è in dubbio? E il dubbio persino se siamo cristiani veri e salvati e non solo nominali. Lo stesso vale per le mogli che non si studiano di dare la vita per i mariti e per i figli, d'accordo? Perché il matrimonio cristiano è un esempio, dovrebbe essere un esempio, oggi un po' raro, del paradiso, va bene? Insomma, noi tutti, mogli, mariti, eccetera, ricordiamoci che una volta che abbiamo perduto quel terribile coniuge contro il quale abbiamo sempre litigato, che ci ha sopportato finora, potremmo scoprire tra lacrime amare che non troveremo tanto facilmente un altro coniuge disposto a sopportarci. Chi ha un orecchio per udire, ascolti. Ok? Perché tu c'hai la moglie che magari, che so, c'ha le gambe un po' così, un po' magroline, un po' grassottine, e c'è la quella ragazza lì che ti fa il filo, che è un pezzo di donna, ma stai tranquillo che quello lì è tutto fumo, niente arrosto. La donna perfetta per te, e anche l'uomo perfetto, è quello che Dio ti ha dato, capito? Quindi, quelli di noi che si lamentano che il nostro coniuge appare a noi essere a volte un po' sciocco, un po' tonto, diciamo, ricordiamoci che se non fosse così, probabilmente non ci avrebbero sposati. Quindi non ci lamentiamo che il nostro coniuge a volte fa degli sbagli sciocchi, va bene? Io mi ricordo una storia di una donna che ho conosciuta, e era una donna molto bella, avevano due figli, ma è sposata, e questa a tutti i costi vuole separarsi dal marito, perché c'è una cosa interessante, che molti uomini la corteggiavano. Questa si era messa psicologicamente nella testa che si trovava un uomo così, come voleva, quando voleva, perché era una donna molto bella e gli uomini non mancavano che come le zanzare gli andavano intorno. Insomma, alla fine, e suo marito era una persona normale, non era il super Hollywood, era una persona normale, diciamo, come me. Insomma, divorziato, convinto che tra tanti corteggiatori certamente aveva trovato un marito migliore, si diceva lei. Però dopo molti anni, dopo anni che passarono dopo il divorzio e di cambiare uomini, si era reso conto che i corteggiatori da lei volevano solo una cosa e basta. Questa donna rimase sola con due bambini, e mentre suo marito, l'ultimo che ho sentito, il marito abbandonato, si è risposato felicemente e c'è una bellissima famiglia, Dio l'ha benedetto. Va bene, Proverbi 11:8, cosa dice?
Proverbi 11:8. Il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto.
Amen. Quindi, gloria al Signore. Quindi, io, diciamo, avrei finito.
Allora, la cosa importante, allora, che io ho capito, non sono sposata, ma abbiamo avuto da fare con tante coppie.
Come non sei sposata? Sei sposata, mi dici.
Ok, se... ma non con un uomo.
Ok.
Sono fidanzata con Cristo.
Okay.
Comunque i matrimoni terrestri qui hanno problemi che non si possono applicare al matrimonio con Cristo, che è bellissimo. Cristo non mi dà mai problemi, quindi io a Lui sì. Ma la cosa che voglio dire è che abbiamo avuto da fare con tante coppie, problemi in matrimonio, e la cosa che ho notato io è che la donna, la moglie, ha bisogno sempre di attenzione, di complimenti, di parole belle, come tu fai con Deborah, Giuseppe. E il marito ha bisogno di rispetto e del rapporto fisico.
Cioè, la donna sessuale.
La donna è più sentimentale, ha bisogno di abbracci,
romantica,
e l'uomo ha bisogno di rispetto da parte della moglie, perché quando c'è quella familiarità che la moglie lo tratta male, il marito è provocato e va via, e quindi si trova un'altra donna che lo rispetta.
E speriamo di no, comunque capita.
E allora è questo che ho notato io: la donna è più sentimentale, ha bisogno di complimenti, il marito ha bisogno di rispetto e del rapporto fisico, e se manca una di queste cose il matrimonio non va bene.
Certo, la donna è più come una dolce fanciulla, diciamo, una bambina che bisogna sempre di amore, incoraggiamento, sì, una carezza, un bacio, un abbraccio, capito? Il marito c'è più l'immagine di Dio, cioè autoritario, sì, sì, sì. E quindi è quello che deve prendere le decisioni quando le cose non sono in accordo, è quello che se vengono i ladri deve alzarsi di notte a prendere il fucile se ce n'è uno e andare a controllare, è quello che cambia la ruota alla macchina, è quello che se ci sono dei ratti nel cortile andare a ammassare i ratti, insomma è quello che deve fare la parte, la maschile. Quindi sono due cose completamente diverse. Quindi l'uomo e la donna sono diversi, molto diversi. Quindi sì, cerchiamo di capire questo, perché diciamo, ma uno dice alla moglie, ma io non ho mai fatto questi sbagli, tu non sei mai stata una donna. Sì, e la donna dice, ma io così, tu, io non farei mai quello che tu fai. E certo, non sei un uomo. Cioè il corpo di Cristo, c'è il piede, c'è la mano, c'è l'occhio, c'è la bocca. Quindi nel corpo di Cristo è come se il pentecostale dice, ah, ma io non pregherei mai così. Beh, certo, tu non sei cresciuto cattolico, non ti hanno lavato il cervello alla cattolica, e, capisci? Quindi dice, io non farei mai questi sbagli. Certo che tu sei la mano, non sei il piede, va bene? Quindi cercare di capire che siamo diversi e cercare di capirsi, che se fossimo uguali sicuramente non ci sposeremmo. Perché io non sposerei un uomo e mia moglie non sposerebbe una donna, va bene? Quindi è logico di essere diverse, grazie a Dio che siamo diverse. È arrivata mia moglie, ciao Deborah.
Ciao.
Sei venuta, vieni qua, vieni qua. Allora, cosa ci racconti?
What I'm saying?
Yes. Yeah, this is Didier and Rodica in Belgium.
Yes.
We're gonna bless their marriage today.
Oh, right.
You see them?
È arrivato, yes. Anche John, Jasmine.
Hi, John.
Ecco.
Hi, and I bless you with your marriage, and that you will be okay, you will not divorce.
I need to translate. Dio benedica vostro matrimonio.
And that you will be fine.
Che possiate essere felici, what?
In Jesus' name.
Che possiate essere felici nel nome di Gesù.
I pray that you will be fine today.
Prego che oggi state bene.
And that's all I think.
E questo è tutto per adesso. Questo è John di 6 anni che vi ha benedetto.
Thank you very much. You are so marvelous.
He says thank you very much. You are marvelous. Wonderful.
Thanks.
Ok, allora. You guys want to do you want to say anything?
You
want to
say something?
Well, I want to bless them too, to okay. Be fruitful.
Allora, Deborah dice anche io voglio benedirvi affinché siate fruttuosi.
Have many beautiful children, God willing.
Che abbiate molti bellissimi bambini.
But more that you'll be fruitful for the Lord.
E che più che altro che siate.
As a beautiful couple together.
Che siate fruttiferi per il Signore. Come una bellissima coppia.
Because
insieme.
He has beautiful plans for you.
Perché Gesù ha dei piani bellissimi per voi.
Amen. In Jesus' name.
Nel nome di Gesù. Mia moglie è una donna di poche parole.
I know that. Sorry.
All right. Bene.
Amen.
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 Grazie. Thank you.
Grazie,
Amen.
Signore.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Va bene, allora io direi andiamo avanti facciamo la comunione e poi celebriamo il matrimonio. Gloria al Signore. Allora, e Deborah ha portato il vino e il pane, bene. Allora, tutti i fratelli che siete con noi, che hanno fatto la comunione, va bene, dammi una scrittura per Matteo 18:20.
Matteo 18:20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Allora, questa è l'idea di Cristo della Chiesa. Cioè, dove sono due persone riunite, io sono nel mezzo. Va bene, allora può capitare, come ha detto Gesù in Giovanni capitolo 16, dice, vi cacceranno, vi butteranno fuori dalle sinagoghe, cioè le chiese. Oggi si chiamano chiese. E allora viene che chiunque vi uccide penserà di fare un servizio a Dio. Quindi oggi ci sono chiese che cercano di uccidere dottrinalmente, spiritualmente, con le loro prediche. Allora, cosa voglio dire? È che Gesù ha detto, dove sono due persone riunite, io sono nel mezzo. Quindi non è che Gesù non ha detto che devono essere due persone protestanti o cattoliche. Due persone nel mio nome. D'accordo? Quindi, questo per qualcuno che potesse pensare che non si può benedire le persone alla radio, che non si può celebrare il matrimonio. Noi non è che sposiamo le persone, nessuno può sposare nessuno. Quando uno va nella chiesa cattolica o protestante, non è che il prete lo sposa. Loro si sposano quando si uniscono davanti a Dio, hanno unito i loro cuori, i loro corpi, loro decidono di sposarsi. La chiesa può solo testimoniare del matrimonio, che due hanno deciso di sposarsi. Va bene? Quindi adesso noi celebreremo, testimonieremo che voi fratelli siete tornati, Rodica, ha trovato il vino e il pane, brava Rodica. Bene, vedo, c'hai una moglie molto arzilla e veloce, Didier, il Signore ti sta dando, gloria al Signore. Allora, avete preparato gli anelli?
Sì, sì.
Posso vederli?
Certo.
Eccoli. Bellissimi, gloria al Signore. L'anello è un circolo e rappresenta il circolo dell'amore di Dio che va sempre, continuamente, senza interrompersi, e il suo amore. E l'anello rappresenta anche la protezione. Quando tu gli infili l'anello alla moglie, tu gli stai dicendo, io ti proteggo. L'anello circonda il dito, va bene? E circonda il dito. E voglio dire, è come una protezione totale del marito verso la moglie e la moglie verso il marito. Quindi sapete che ci si protegge a vicenda, vero? Mia moglie a me mi protegge dalla pornografia, dalle prostitute, mi protegge dal mio orgoglio, mi protegge quando mi arrabbio, mi dice di calmarmi. Mia moglie mi protegge da tutto, mi protegge dalle donne sbagliate. Vabbè, mia moglie mi protegge. Il marito deve proteggere la moglie da tutto. Bene, quindi, vedete, fammi vedere la tua mano sinistra, Rodica.
Sì.
E falla vedere. Allora, vedi? La tua mano sinistra. Vedi? Il dito grande. Andiamo avanti. Apri la mano. Apri la mano dove adesso Didier metterà l'anello. Allora, vedi? Il dito grande. Tieni la mano davanti al video. Ecco, così, bene. Ecco. Il dito grande rappresenta Dio. Il prossimo rappresenta Gesù, il prossimo rappresenta lo Spirito Santo, il quarto rappresenta te, dove metti l'anello, il quinto rappresenta i bambini che Dio ci dà, capito?
Non ho mai sentito.
Ma neanche io. Allora, come ha detto uno, a volte io sono il primo a ascoltare le mie prediche, perché il Signore parla e noi amplifichiamo. Bene, gloria al Signore. Allora, io prenderei, perché anche il tempo stringe, devo un po' affrettarmi, che il programma è un po' da andare avanti, però bellissimo questo programma dedicato a voi, amatissimi fratelli, e quando volete venire in viaggio di nozze siamo qua, d'accordo? Quando volete venire in viaggio di nozze siamo qua.
Sì, ma questo sicuro ci vedremo, fratello Giuseppe.
Vedete da parte 4 soldi e qualche biglietto dell'aereo. Quando volete.
Sì.
Quando volete. Allora, qua c'ho il pane, gloria al Signore.
Amen.
Ecco, allora, fratelli, tutti insieme spezziamo il pane. Il pane rappresenta il corpo di Cristo. Non posso predicare molto sulla comunione perché è già tardi. Comunque, il pane rappresenta il corpo di Gesù. E si viene spezzato perché il corpo di Gesù fu spezzato per noi sulla croce. Spezziamo il pane. Allora, prendiamo un pezzo, rompiamo un pezzo e passiamo il resto al nostro vicino che spezzerà un pezzo e passerà il resto all'altra persona. Ecco, tutti fate così. Allora, John, hai preso il pane, John, Jasmine? Allora, dimmi tu. Bene, tutti ce l'hanno? Ok, John ancora non ce l'ha, pronto. Allora, tutti hanno passato il pane? Gloria al Signore. Il pane rappresenta il corpo spezzato sulla croce rappresenta la guarigione della nostra malattia. Andiamo avanti veloce. Allora, prendiamo, Signore Gesù, adesso prendiamo il tuo corpo, come tu ci hai comandato, Signore Gesù, il tuo corpo, Signore, gloria al Signore, il tuo corpo che è stato spezzato per la nostra salvezza. Ok, mangiamolo, fratello. Gloria al Signore. Allo stesso modo Gesù, dopo aver cenato, prese il calice e disse: questo è il sangue del nuovo patto. Gloria al Signore. Trovate la comunione nei Vangeli, Matteo 26, Luca 19, Marco 14 e Giovanni 13. Quindi Gesù prese il vino, sangue, e disse: bevetene tutti, questo è il sangue del nuovo patto. Il primo patto fu spezzato, fu rotto, non esiste più, perché Israele fu infedele e per colpa di Israele dovette essere interrotto. Allora Dio mandò il figlio per fare il nuovo patto. Ecco, adesso io bevo, beviamone tutti, fratelli, stiamo bevendo il sangue di Gesù per la nostra salvezza. Beviamo.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Potete offrirlo, e voi che siete, se siete in gruppo, ci sono fratelli che non credono o bambini che non sono ancora salvi, potete darglielo, offrirglielo tranquillamente. L'importante è che non glielo forzate, lo offrite, se lo vogliono lo prendano e riceveranno la salvezza quando saranno pronti. Nel frattempo non gli rifiutiamo il corpo di Cristo, perché non siamo religiosi, non ci interessano le tradizioni. Nel Vangelo e nella Bibbia non si parla da nessuna parte di rifiutare i bambini, e c'è uno che lo accetta, lo prende nel nome di Gesù Cristo. Allora abbiamo fatto la comunione, grazie Signore. Adesso io direi di, se volete prendere gli anelli, fratelli, facciamo la benedizione. Okay. Benediciamo gli anelli. Fratelli, tutti quanti che ci seguite nelle diverse nazioni, alzate la mano, dirigetela verso la radio, stiamo benedicendo, grazie, gli anelli di Erodica.
Amen.
E di Dier e di Rodica, e poi benediremo anche loro nel nome di Gesù Cristo. Signore, benediciamo questi anelli, Signore, che siano simbolo di benedizione, di prosperità, di salute, di tutto, Signore, che vuoi dare, tutte le cose belle che vuoi dare a Didier e Rodica nel nome di Gesù Cristo. Adesso benediciamo i fratelli. Fratelli, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che siate fruttuosi, che siate benedetti, vi benedico, ricevete i doni dello Spirito, ricevete lo Spirito Santo, ricevete il battesimo dello Spirito, ricevete la protezione di Dio in Cristo Gesù, nel nome di Gesù. Lo Spirito Santo è sopra di voi, in questo momento il Signore sta imponendovi le mani su di voi. Pregate con me, fratelli, Rodica e Didier, pregate.
Gesù,
battezzami nel tuo Spirito Santo.
Battezzami nel tuo Spirito Santo.
Di amore e di potenza.
Di amore e di potenza.
Di testimonianza del Vangelo.
Di testimonianza del Vangelo.
E innanzitutto.
Innanzitutto.
Di sposarmi.
Di sposarmi.
Con te, Gesù.
Con te, Gesù.
Innanzitutto di comunione.
Innanzitutto di comunione.
Con te, Signore Gesù.
Con te, Signor Gesù.
E col Padre.
E col Padre.
Nello Spirito Santo.
Nello Spirito Santo.
Amen, nel nome di Gesù.
Amen.
Gloria al Signore. Allora, Didier, se tu vuoi prendere, lo dico come tua moglie, mettigli l'anello e gli chiedi, gli dici: vuoi essere mia sposa in Cristo?
Veronica, vuoi essere la mia sposa in Cristo?
Sì.
Va bene, tu mettigli l'anello a Didier e chiedigli: vuoi essere tu mio sposo in Cristo?
E tu?
Vuoi essere tu mio sposo in Cristo?
Sì.
Alleluia. E io testimonio e celebro questo matrimonio per la gloria di Dio, nel nome di Cristo. Amen. Datevi un bacio, un abbraccio, fratello. Suggellate con un bacio questo amore che viene da Dio. Adesso tieni la stretta stretta, Didier. Abbracciala. E tu stai abbracciando solo con un braccio. Due. Io ti ho dato due braccia. Abbracciala con tutte e due. Stretta stretta. Non lasciarla scappare. Non credo che tu vuoi scappare, vero Rodica? Gloria al Signore. Bene, fratelli, io vi amo, vi voglio bene, c'è tante altre cose da dirvi, ma devo un po' muovermi col programma. Siamo già stati qua abbastanza tempo, gloria al Signore, è stato così felice di averlo dedicato a voi e agli altri fratelli come voi, in nome di Gesù. Se avete qualcosa nel cuore, parlate.
No, non avevo niente. Io personalmente non ho niente.
Rodica è difficile perché è molto, si vergogna facilmente, si emoziona facilmente. Io invece sono un caccherone.
Cioè, siete un po' come me, mia moglie, io e Deborah, che siamo esattamente così.
Ma cosa potrei dire, fratello? Vorrei ringraziare Dio per questo matrimonio. Abbiamo sentito le tue parole venute da Dio e io penso che la cosa più utile da dire ora è che Dio è grande, voglio godere questo matrimonio e comportarmi come un marito che ama sua moglie come Cristo ama la sua Chiesa e io ringrazio veramente Dio, ringrazio tutta la Chiesa perché so che tante persone hanno sentito e guardato questa benedizione. Niente, potrei parlare 3 giorni io perché sono peggio di una donna, ma io mi fermo qui perché tu devi dire tante parole e io preferisco lasciare il tempo a te, fratello Giuseppe. Ti ringrazio.
Grazie, Dio vi benedica e di tutto ciò che avete fatto per noi. Ringraziamo fratelli che ci ascoltano.
Alleluia, alleluia, alleluia. E Gesù mi ha detto che è un regalo che Dio vi fa, Rodica è un regalo che ti dà Didier e Didier è un regalo che fa a Rodica. Cercate di non trascurare, non disprezzare questo regalo. E siamo, quando ci sposiamo, siamo qui per addestrarci, insegnarci gli uni gli altri a diventare come Gesù e insegnarci con l'esempio, con l'amore. Il matrimonio è una preparazione, un'idea, un simbolo fortissimo del matrimonio con Cristo, quindi cerchiamo di amare nostra moglie e nostro marito così come amiamo Gesù, perché ha detto Gesù ad amare Dio tutto il cuore e amare il nostro prossimo. Non c'è nessuno più prossimo della moglie, del marito, dei figli, e lì possiamo esercitare e diventare come Gesù. Il matrimonio è una scuola, una palestra di imparare ad essere come Gesù. Fratelli, vi do un grande bacio, un santo bacio. Ringrazio Gesù di averci dato fratelli come voi. Se avete bisogno siamo qui, siamo qua per aiutarvi in quello che possiamo. Vi vogliamo bene, amen.
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 Allora io vi saluto, Dio vi benedica, andiamo avanti col programma, seguiteci se vi fa piacere.
Ok. Amen. Ok.
Ciao, un bacione. Siete bellissimi.
Vi abbraccio fratelli, scriveteci, rimanete in contatto e raccontateci come va.
Certo, certo.
Rodica a cucinare.
No, stasera vanno al ristorante. Ah, che sì, cucinare?
Ah, capito, lui ha riservato.
Hanno riservato il ristorante?
Ci siamo permessi di prenotare un ristorante greco questa sera.
Ok. Aspetta, mia moglie, che ristorante mi inviti te a me stasera? Cosa in programma? Cosa bolle in pentola?
Oh, what's nothing cooking? Yet.
Dici niente ancora? Senti, ma allora no, non so se posso sposare una che non cucina.
No, I will. It's just an easy day today.
I love you. Ok, ciao fratelli.
Oh.
Dio vi benedica, un abbraccio.
Ciao.
Dio vi benedica.
Ciao, Dio vi benedica.
Ciao Angela.
Grazie Gesù, grazie Signore. E facciamo una pausa musicale per ascoltare un'altra canzone bellissima che si chiama La Cura.
Alt.
Dimmi. Ah,
fermi tutti. E che io questo, io pregate, Gesù mi ha dato questa canzone.
Ok.
Questa è La Cura, è un canto profetico che, diciamo, Dio ha ispirato a Bennato, se non mi sbaglio. Bennato o Battiato? Battiato, mi pare. E che poi Celentano ha riprodotto.
Mm-hmm.
E dunque questa è una canzone profetica, perché
sì,
quello che l'ha fatto pensava di dedicarla a una donna, ma sai, tante cose che noi facciamo in realtà è lo Spirito Santo che ci sta parlando. Quindi secondo me questo qui è Gesù che parla a noi, va bene, e che ci sta dicendo del suo amore. Però lo dedichiamo a questa coppia di fratelli. Va bene, è un po' come Didier che la sta cantando a Rodica, è un po' come ciascuno di noi mariti la cantiamo a nostra moglie, si chiama La Cura.
Amen.
Beh, molto bella.
Amen. La Cura, Adriano Celentano.
Cura di te.